Sia lodato Gesù Cristo. Devo anzitutto integrare con un pensiero l'omelia che ho fatto domenica scorsa sul silenzio. Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, la guarigione del sordomuto? Ricordate quella frase che io ho commentato con voi, sulla quale abbiamo insieme riflettuto? La guarigione. Gesù tocca le orecchie del sordomuto e mette la sua saliva sulla lingua del sordomuto e dice: il Vangelo, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Su questo parlare correttamente ci siamo fermati e io ho parlato appunto del silenzio, citando anche l'omelia che il Papa ha fatto il 3 settembre nella cappella della casa di Santa Marta. Non avevo però domenica scorsa ancora visto il messaggio della Madonna Medjugorje del 28 di agosto, posto che non siete tenuti a credere alle apparizioni di Medjugorje e ancora sui messaggi che presuntamente la Madonna dà, è emblematico questo. Sentite cosa ho letto domenica notte quando caricavo sul sito della parrocchia il messaggio. La Madonna il 25 di agosto avrebbe detto: pregate di più e parlate di meno, lasciate che Dio vi guidi sulla via della conversione. È molto bello questo, no? Che la Madonna parli per prima, che il Papa, che non credo legga i messaggi di Medjugorje e che comunque se li legge non penso che imbastisca le sue omelie su quello che la Madonna dice, abbia fatto una predica il 3 di settembre su questo, e che il vostro parroco, che è l'ultima ruota del carro, abbia comunque insistito su questi valori. Molto bello, secondo me. Detto questo, passiamo al Vangelo di oggi, alla pagina del Vangelo di oggi, direi relazionata in un modo molto stretto sia la prima che la seconda lettura che abbiamo ascoltato. Una liturgia della parola, questa della presente domenica, molto importante, come vi dicevo all'inizio della celebrazione. Perché è molto importante? Perché fondamentalmente io credo che dalla pagina del Vangelo di oggi vengano tre domande molto stringenti per la nostra vita spirituale. La prima domanda è questa. Avete sentito? Gesù interroga gli apostoli: che cosa dice la gente di me? E gli apostoli, dice il Vangelo, no? Ed essi gli risposero, gli apostoli sono 12, hanno risposto a Gesù dando quelle domande che il Vangelo riporta. Alcuni pensano che tu sia Giovanni Battista, era già morto Giovanni Battista. Altri pensano che tu sia Elia. Altri pensano che tu sia, in un modo imprecisato, uno degli antichi profeti. E poi Gesù fa una domanda stringente, ancora di più. Voi chi dite che io sia? Voi cosa avete capito di me? Cari fratelli e care sorelle, evidentemente io penso che questo sia chiaro. Le domande di Gesù nel Vangelo di oggi non sono domande di uno interessato, curioso, ancora peggio pettegolo, che ha piacere di sapere cosa dicono di lui i colleghi di lavoro, cosa pensano di lui i parenti, i vicini di casa, gli amici, che cosa si dice di me in giro. Non è questo. È la volontà che Gesù ha di tastare il polso della situazione. Che cosa hanno capito di me? Cosa ha capito la gente, che evidentemente è più lontana degli apostoli? E che cosa avete capito voi che vivete con me? Questa domanda è la prima domanda del Vangelo di oggi a ciascuno di noi, a me e a voi che siete venuti alla messa nel giorno festivo della domenica. Chi è Gesù per te? Non so se avete notato la dinamica del fatto. Mentre alla prima domanda rispondono tutti, hanno tutti qualcosa da dire perché tutti hanno sentito la gente, alla seconda domanda risponde solo Pietro. Perché a quella domanda è solo possibile rispondere con la fede della Chiesa. Tu sei il Cristo. Sapete che questa parola Cristo corrisponde al greco consacrato e all'ebraico Messia. Tu sei il figlio di Dio, tu sei Dio. Questa è la risposta di Pietro. Ed è questo il traguardo, cari fratelli e care sorelle, verso il quale tende la nostra fede. Voi sapete come me, perché avete tutti delle relazioni con altre persone, che la gente oggi dice di Gesù tante cose. Leggevo di recente, no, Gesù avrebbe avuto relazioni con la Maddalena, Gesù era un grande politico, Gesù era un grande sociologo, Gesù era un grande filosofo. Io credo che i politici, sociologi, filosofi, gli economisti e tutti quelli avrebbero avuto molto piacere di avere Gesù nella loro categoria e nell'albo del loro ordine. Ma Gesù non ha mai detto di essere questo. Gesù, quando è venuto sulla terra, ha parlato di se stesso e si è presentato come il figlio di Dio venuto nel mondo per portarci il Vangelo, per far allontanare dal mondo il male e il peccato e per redimerci con la sua croce. E qui io, come ho fatto domenica scorsa, vi inviterei a ritornare al processo di Gesù. Il processo di Gesù è molto importante. Un processo civile e un processo religioso. Nel processo civile Ponzio Pilato chiede a Gesù: tu sei il re? E Gesù dice: tu lo dici, io sono re. E nel processo religioso il sommo sacerdote dice a Gesù: dicono che tu abbia detto di essere il figlio di Dio. E Gesù dice: io sono il figlio di Dio, tu dici la verità. Attenzione, perché questa parola è una parola molto forte detta da Gesù. Gesù sapeva bene che era impensabile per un ebreo, come lo è ancora oggi per un ebreo, come lo è ancora oggi per un musulmano, impensabile, inconcepibile, teologicamente fuori da tutte le possibilità, che Dio abbia un figlio. Perché Dio è totalmente altro rispetto alle nostre condizioni. Dio è nel suo paradiso, Dio è irraggiungibile nella sua gloria e onnipotenza. Non può avere figli come noi, non può avere queste relazioni che sono propriamente relazioni umane. E sommo sacerdote, come anche Ponzio Pilato, no, incomincia ad avere paura che ci sia qualcosa in quello che dice Gesù che va contro la signoria e l'impero di Roma. Il sommo sacerdote pronuncia la condanna stracciandosi le vesti e lo fa condannare a morte perché ha bestemmiato. Chi è Gesù per te? Io non posso oggi, e mi rivolgo soprattutto ai giovani presenti, ma anche a tutti voi, cari fratelli e care sorelle, io non posso oggi scadere in una religione come tante volte sentiamo. Io sono cattolico non praticante, vuol dire io non sono niente. Io ho la mia religione, tu non hai nessuna religione, oppure il fondatore della tua religione sei tu, e anche l'unico componente di questa nuova falange. Non è possibile che noi oggi ancora formiamo e portiamo avanti dei cristiani che dicono queste cose qua. Noi dobbiamo effettivamente rispondere, e questo è il traguardo della maturazione della nostra fede verso il quale dobbiamo camminare, con la fede della Chiesa, perché noi siamo Chiesa. La Chiesa non è soltanto il Papa, i Vescovi, i preti, le suore. Noi siamo Chiesa, tutti noi siamo Chiesa, vive cellule della Chiesa, pietre vive, dice San Paolo, di questo edificio spirituale. La Chiesa siamo noi. E quando professiamo la fede in Gesù Cristo, dobbiamo, come Pietro, raggiungere quella maturità. Voi potreste dirmi: ma io non ho mai detto, sono cattolico non praticante. Sì, però pensa, caro fratello e cara sorella, tutte le volte che hai detto pregare, beh, oggi posso farne a meno. Sacramenti, ma insomma. La messa delle domeniche, chissà. Perché questi comportamenti corrispondono a una negazione della verità di fede. Perché Gesù ha istituito i sacramenti, tutti e sette, perché noi li ricevessimo, non perché noi ci facessimo sui sette lo sconto rispetto a quello che viene proposto. Sì, il battesimo, sì, la comunione, la confessione non mi piace e non mi confesso. Questo non è essere cattolici. E io vorrei proprio farvi riflettere su questo oggi, portarvi a riflettere su questo. Gesù è non quello che io penso o quello che pensano gli altri, ma quello che lui ha insegnato su se stesso. Per esempio, sono bellissime quelle parole che Gesù dice: le mie parole dureranno in eterno, mentre il cielo e la terra passeranno. Quando la gente dice il Vangelo antico, questi sono pensieri di 2000 anni fa, evidentemente non ha capito questo, che tutte le cose alle quali noi siamo ancorati e che orientano il nostro modo di pensare oggi, la moda, il pensiero corrente, le leggende metropolitane, quelle passeranno inesorabilmente e la parola di Gesù resterà la stessa a reggere tutto l'universo, lui che è parola incarnata del Padre. Pensare allora che quello che tante volte io vi dico e che voglio ripetervi ancora oggi: formarci, non pensare di sapere tutto, non pensare di essere come cattolici arrivati. Abbiamo da formare il nostro cuore, la nostra vita cristiana deve maturare. Nessuno ha l'aureola in tasca, siamo tutti gente in cammino. Per questo dobbiamo camminare verso questo traguardo di fede. La parola di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Seconda domanda viene dal fatto che si sviluppa, no? Dopo queste parole Gesù parla di croce, sarà il terzo pensiero, e parlando di croce vede che la questione provoca un attrito. Pietro lo chiama e gli dice: per favore non fare questi discorsi. Voi sapete che Pietro era un uomo di esperienza, conosceva il mondo, aveva una piccola impresa, sapeva come si trattano gli affari, e l'atteggiamento che ha con Gesù è quello buono di una persona che suggerisce degli atteggiamenti politicamente corretti per quel momento. Se parli così Gesù, i discepoli vanno via. E allora ecco quello che Gesù dice. Gesù si adira molto: quando tu parli così non parli secondo Dio, ma parli secondo il diavolo. Da questa pagina, per intenderci, viene quella frase che è diventata comune, molto conosciuta, anche un proverbio, no? Vade retro Satana, è questa pagina di Vangelo qui. Gesù tratta Pietro come il demonio. Allora noi diciamo: scusa, l'hai appena scelto per farlo capo della Chiesa, per fondare su di lui questo edificio spirituale, e lo tratti così. Sì, perché a Gesù non piace assolutamente questo modo di fare, una religione che cammina con la pubblicità. No. Per cui la seconda domanda viene da quello che tecnicamente si chiama il segreto messianico. Gesù nasconde la sua identità. Perché? Perché alla sua identità tu arrivi attraverso l'esperienza personale. E la seconda domanda è proprio questa: hai incontrato Gesù? La gente dice, avete sentito tante volte anche voi, ma io sono stato nell'Azione Cattolica da piccolo. Chi di noi adulti non è stato nell'Azione Cattolica già da quando era piccolo? Io ho sempre frequentato la messa già da quando ero piccolino. Chi di noi adulti non ha frequentato la messa già da quando eravamo piccolini? Sono delle affermazioni che danno per scontato che cosa? Una vita cristiana che in realtà, se manca del rapporto personale con Gesù Cristo, è inesistente. Non sto giudicando, devo andare anche un po' in fretta, vorrei portarvi a riflettere su questo. Inesistente. Mi ricordo che una signora mi aveva detto, va bene la messa la domenica, adesso non esageriamo, basta Pasqua. E poi io, una zia suora, quindi attraverso la zia suora pensava di andare in paradiso. Se no che il giorno io gli ho risposto, guardi, sarà un po' difficile come per tutti, anche per sua zia suora andare in cielo, perché andare in cielo non è facile per nessuno. Quindi comincia a pensare che ha un'anima sua, non ce l'ha in comune o in condominio, e che quest'anima dovrà salvarla attraverso quel percorso di vita cristiana che ci porta a vivere un rapporto personale con Gesù. Qualche anno fa, nel periodo pasquale, una bambina alla messa delle 9, sentite, una bambina delle elementari, l'ho chiamata vicino a me, ha fatto un perfetto sillogismo, senza saperlo evidentemente, sollecitata un po' dalle mie domande, ha detto, Don Chico, se uno è risorto vuol dire che non è più morto, se non è più morto vuol dire che è vivo, se è vivo vuol dire che c'è adesso, io lo posso incontrare. Questa è una verità di fede che noi dobbiamo contemplare in questo momento. Se Gesù è risorto, Gesù è vivo, lo hai incontrato? O per te la religione è semplicemente un ricordare un personaggio storico molto importante, fondatore di una religione, che però non tocca la tua vita? Pensare a Garibaldi, Giulio Cesare, Napoleone. Siccome io vi voglio molto bene e vi stimo molto, io amerei pensare che nessuno di voi si alzi al mattino e pensi a Garibaldi o a Napoleone, a Giulio Cesare, immaginerei, proprio perché vi voglio bene. Mentre penso con molta attinenza alla realtà che vi alzate al mattino e che abbiate subito un pensiero per Gesù, per la Madonna, per Dio Padre, per i Santi, penso di sì, e che durante la giornata non vi ritorni costantemente al cuore, alla mente, Cavour o non so, qualche antico egiziano imperatore, penso, ma che costantemente abbiate un riferimento a Gesù, chiedendo aiuto, chiedendo perdono, ringraziando anche durante la giornata il Signore che è presente nella vostra vita. Anche qui non lasciamoci portare da quelli che sono i luoghi comuni, perché, ripeto, se non abbiamo fatto un'esperienza forte di Gesù, la nostra religione non serve a nulla, e ve lo sta dicendo il parroco. Tra l'altro mi piace molto ricordare in questo momento, me lo sono segnato, un passo del Vangelo di San Luca, capitolo 13, verso 26, dove Gesù, parlando del giudizio, dice: quel giorno comincerete a dirmi, abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai predicato nelle nostre piazze. Quel giorno, dice Gesù, vi risponderò, non vi conosco. Non basta allora l'azione cattolica, la zia suora, la festa di Sant'Antonio, non basta. Bisogna aver incontrato Gesù che è vivo. Arriviamo alla terza domanda, ed è l'ultima frase del Vangelo, direi forse la frase portante. Se qualcuno vuole essere mio discepolo, deve prendere la sua croce ogni giorno e seguirmi. Che vuol dire? Dobbiamo percorrere una strada che è stata segnata da Gesù. Dobbiamo avere questa disponibilità a fare la volontà di Dio. La domanda è questa: ho deciso di portare la croce, di prendere la croce? Ho deciso di fare la volontà di Dio, Vangelo, comandamenti, eccetera, eccetera? Guardate, anni fa, parlando con i ragazzi, è venuta fuori questa cosa, no? Che qualcuno pensa che questa frase del Vangelo, se uno non prende la sua croce e mi segue, corrisponde a dire che se io mi avvicino al Signore, il Signore mi manda malattie, disgrazie, sciagure. Evidentemente non è questo. Che cosa vuol dire Gesù con questa frase? Prendere ogni giorno la croce e portarla. Vuol dire accettare la condizione nella quale siamo. Quella famiglia, quel marito, quella moglie, quei figli, quel lavoro, quella parrocchia, quello che volete voi. Accettare quella condizione portarla con convinzione questa croce, cioè capire che lì devo agire, non sognare. Io dico frequentemente: a terra, non sei il Presidente della Repubblica, non sei un imperatore romano, non sei il Papa, a terra. Hai quella condizione nella quale ti trovi, nella quale il Signore ti ha messo, hai quella per mostrare la tua fedeltà al Signore. Dicono le mogli: avessi un altro marito sarei come la Madonna. E i mariti dicono: avessi un'altra moglie sarei come San Giuseppe. I genitori dicono: avessimo altri genitori saremmo come Gesù bambino. Ho capito, però la tua situazione qual è? Quella di sognare cose che non ci sono o quella di vivere la tua vita con attinenza alla realtà? Io mi ricordo quando ero piccolo, ma i miei coetanei sanno e capiscono bene quello che sto dicendo. C'era la guerra del Vietnam e tutti con questi bambini del Vietnam insistere, bambini che noi non abbiamo mai incontrato, si sapeva già che non li avremmo mai incontrati, ma... e dicevano le nostre catechiste cattoliche storiche della città di Cagliari, Bibi e Pepita Amat per esempio, che andavano in tram, c'era allora un tram tutto sgangherato che partiva davanti alla cattedrale, arrivava fino al Poetto e che passava per Sant'Elia, e andavano ad insegnare lì a Sant'Elia, che in quel momento si costituiva con tutte quelle famiglie portate via da Castello, 7-8 figli che vivevano in una sottano. Andavano lì, portavano la spesa per le famiglie dei bambini ai quali insegnavano. Dicevano: altro che bambini del Vietnam, bisogna pensare ai bambini che abbiamo noi, Sant'Elia di quella volta lì. Noi amiamo queste situazioni. I bambini del Vietnam erano lontani e quindi, dando le 10 lire di allora, ce ne lavavamo le mani. Abbiamo a che fare con una realtà presente che ci interroga. Facciamo i conti con questa realtà. Non sognare a terra. Devi essere cristiano in questa famiglia che hai, in questa parrocchia che hai, nel lavoro che hai, col marito, con la moglie che hai, con i figli che hai. Non sognare, perché sei chiamato a vivere qui. Apri gli occhi alla realtà. So che state aspettando il raccontino arriva subito ed è questo. Anni fa mi è capitato di sposare due vedovi. Lui veniva dalla sua esperienza, lei veniva dalla sua esperienza, sono incontrati e un bel momento hanno chiesto di sposarsi. E io li ho sposati. E dopo, come capita, avendoli incontrati, ho detto: beh, come va? Oh, fa lei. E lui: oh, io, che cosa è successo? Sarebbe lunga. Ho capito, qualcosa ditemi, perché non è possibile che... Fate qualche esempio. Parte lei in tromba, perché le donne sono così. Dice: Don Chicco, stessa gabbia, diverso babuino. Risponde lui: Don Chicco, stesso inferno, diverso diavolo. Molte volte noi pensiamo così. Pensiamo che cambiando le situazioni, che aggiustandoci il tiro, dobbiamo accettare la realtà e vivere quella realtà dove siamo, con questa disponibilità a fare la volontà di Dio, a portare la nostra croce che ci santifica, la nostra croce che ci fa simili alla Madonna Santissima. Pensate alla Via Crucis, questi giorni scorsi era la festa della croce, ieri la festa della Madonna dei Dolori. Sono andati via tutti gli apostoli, è rimasto soltanto San Giovanni. La Madonna Santissima con le altre Marie, fedelissima nel percorso della Via Crucis e ai piedi della croce. Dobbiamo essere così. La nostra vita non è la passeggiata della Vispa Teresa. La nostra vita è molto attinente alla realtà, la vita di fede, dico. Attinente alla realtà nella quale siamo, nella quale dobbiamo calare il Vangelo noi. Siamo chiamati a fare questo. Andiamo avanti nella celebrazione proprio ripensando queste tre domande. Chi è Gesù per me? Ho incontrato Gesù sul serio? Voglio fare la volontà di Dio? Sia lodato Gesù Cristo.